Certo, è un bel gran dono, è vero, avere la musica, Dio che ci ha dato la musica. Possiamo mettere le parole insieme e in qualche modo le parole riescono forse a raggiungere le parti dove difficilmente arrivano. Grazie a Dio per la possibilità di adorarlo insieme, cantando, e preghiamo veramente il Signore possa continuare la sua presenza con noi. Vogliamo continuare adesso a vedere insieme questo grande discorso dell'amore di Dio nei nostri confronti e la nostra risposta a essa. Ricordi, stiamo vedendo la prima lettera di Giovanni, comunque possiamo aprirlo lì, capitolo 4, e continuiamo a considerare magari altri aspetti per far sì che veniamo noi motivati sempre di più, sempre con maggiore profondità, a vivere l'amore di Dio in noi. Dunque, vogliamo leggere versetto 7, prima Giovanni 4, 7 ancora. Carissimi, già bello, no? Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Fermiamoci qua per un momento. Allora, ci sono molte cose che non è necessario che noi facciamo nella vita. Non tutti quanti sono chiamati a fare vari servizi nella Chiesa, non tutti chiamati a fare il missionario all'estero, non tutti sono chiamati ad essere, come posso dire, la persona che si impegna nei servizi sociali, non tutti quanti sono chiamati a insegnare in Chiesa. Però voglio suggerirvi una cosa. C'è qualcosa a cui siamo tutti quanti chiamati a fare. Lo voglio leggere. Qualcuno dice, aspetta, non è che stai dicendo che dobbiamo amare, per forza. L'amore non si comanda, giusto? L'amore non si comanda. Vabbè, vogliamo leggere quello che dice Gesù. Vediamo cosa dice lui. Giovanni 13, 34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Certo, siamo chiamati a servire il Signore in molti modi, però c'è un comandamento dalla quale nessuno di noi possiamo scappare, cioè amarci come l'amore che abbiamo cercato di capire, di approfondire questa mattina, cioè l'amore di Dio che è completo, quello che ci è stato rivelato in Cristo, che dobbiamo amare così. Non è un compito, come posso dire, per pochi spirituali nella Chiesa. Cioè, facciamo l'appello, chi vuole amare il Signore, chi si sente, alza la mano e fate questo impegno. Non è un impegno di chi si sente chiamato a fare. Amare come Cristo ci ha amato è un comandamento che Dio ha dato a ciascuno di noi. Non ci scappa. Cioè, ma Signore, io non mi sento di... Ma può darsi che non ti senti di fare quello, può darsi che non ti senti portato a quell'altro, ma c'è una cosa, che se ti senti portato o no, è un comandamento da parte del Signore. Allora, che dobbiamo fare con questo? L'amore non si comanda? Vabbè, non so cosa vogliono dire con questo detto, l'amore non si comanda. Magari qualcuno me lo spiegherà dopo. Però non è la verità, perché Dio ce l'ha comandato. A volte sono quelle bugie di Satana per far sì che troviamo una via di uscita di fronte a una grossa responsabilità che abbiamo davanti a Lui. Lui così tanto ci ha amato e ci ha dato anche a noi questo compito, che dobbiamo, come comandamento, amare. Wow. Ci siamo? Sicuramente ci accordiamo dalla testa il problema un po' e metterlo in pratica, giusto? Prima Giovanni 3,10, sempre Giovanni che dice questo: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama il suo fratello. Dunque non soltanto il Signore sta dicendo che dobbiamo amare, sta andando un passo oltre. Se noi non amiamo, allora è un indicatore che non siamo credenti. Siamo molto bravi a fare combattimenti per quello che noi crediamo sia giusto. Però forse, come Giovanni qui ci mette in rilievo, se c'è un segnale che indica se siamo veramente figli di Dio o meno, è proprio questo, che si vede qualcosa dell'amore di Dio in noi. Quell'amore, non l'amore amici, non l'amore passiamo del tempo insieme, tu gratti la schiena a me, io gratto la schiena a te. No, un amore come abbiamo un po' considerato questa mattina. Allora, noi vogliamo un po' considerare questo, e purtroppo per noi è una scelta, è una cosa radicale, perché come abbiamo considerato, noi non siamo naturalmente predisposti ad amare così. Tu, se tu pensi di esserlo, suggerisco che chiedi a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli, se tu sei una persona naturalmente predisposta ad amare in questo modo. Penso, forse sarai, dovrai ricrederci. Ci vuole questo enorme, radicale cambiamento, e noi sappiamo che non viene da noi. E questa è certamente la prima cosa da considerare. Ci vuole una buona dose di umiltà da parte nostra. Ci dobbiamo riconoscere che questo amore di Dio è qualcosa che può veramente venire solo dalla grazia di Dio che riempie i nostri cuori. Infatti, Paolo, scrivendo in Galati, dice questo: io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se non viviamo questa realtà, possiamo fare tante belle parole, ma non arriviamo al sodo. L'opera di Cristo in noi ci trasforma, ci fa veramente cominciare a amare forse come non abbiamo mai amato prima. Io, come vi ho detto, sono cresciuto in Africa. Lì in Africa, stamattina, quando voi avete cominciato il tempo di lode e avete orientato il tempo intorno al gratitudine, vi ricordate? Ho parlato dell'importanza di gratitudine, mi ha fatto pensare a questo. Nella nostra cultura, forse occidentale, qui in Italia, siamo poco predisposti verso la gratitudine. Abbiamo forse perché umanesimo, non lo so che cosa, ma come se tutte le cose ci tocca per diritto. Ci tocca questo, ci tocca quell'altro, se non abbiamo quello che ci tocca per diritto, andiamo su tutte le furie, ci arrabbiamo, ci innervosiamo. Forse è un po' la nostra cultura è così. Io voglio raccontarvi una storia, l'ho raccontato anche altrove perché mi ha colpito particolarmente. Quando sono stato in Zimbabwe non tanto tempo fa, mi è venuto a salutare, quando stavamo per andare via, un fratello che aveva la mano, tutto il braccio seccato, cioè pendeva così. Lui era giovane, credente, aveva una moglie, due bellissimi bambini lì in Zimbabwe. Se voi sapete il Zimbabwe com'è rovinato, insomma non c'ha la loro moneta, talmente rovinata l'economia. Lui aveva un lavoro e i vicini di casa erano così, diciamo, invidiosi, l'avevano picchiato di brutto e è rimasto con la mano, cioè inutile. Quando lui è venuto a me per salutarmi, io nella mia forse poca attenzione aspettavo che lui magari mi veniva vicino a dire: senti Rod, puoi farmi qualcosa, tu vai via in Europa, almeno preghi per me. Pensavo che magari veniva per chiedermi qualcosa, però la cosa che mi è rimasto proprio di stucco, perché lui mi è venuto vicino con la sua mano e dice: Rod, poi tu hai un lungo viaggio davanti a te, io pregherò che il Signore ti darà, cioè, un buon viaggio, che potrai tornare a casa. Io vedevo in lui una serenità, una gioia per le cose che aveva, che mi ha veramente stupito. cioè nel domani, chi lo sa se lui aveva ancora il domani il lavoro, la sua moglie, i figli, però avevo questa gioia, questa contentezza. L'ho visto tante volte quando persone non hanno niente, no? Non tutti sono così, perché la natura dell'uomo è malvagio. Essendo povero non significa che uno è bravo. Però nella difficoltà, nelle prove, tu devi fare delle scelte. E mi ricordo lo stesso periodo vedendo un altro africano sull'angolo della strada che vendeva un mango. Allora, voi conoscete il mango, no? Cioè qui magari costano parecchio nel supermercato, ma in Africa è il frutto più, cioè tonato. E lui stava lì a vendere questo mango e era tutto contento, perché chissà, avrà mangiato colazione la mattina. E di nuovo mi ha colpito questo fatto, questo atteggiamento verso la gratitudine per quelle che io ho, non l'invidia per quelle che non ho e che hanno gli altri. E noi in Cristo, l'amore che ci motiva ad aiutare e andare verso l'altro è motivato da questo senso di gratitudine. Ma Dio ha fatto così tanto per me, io sono pieno della gioia. Cioè, dico questo a me, non solo a voi. C'è la gratitudine. C'era una canzone che si cantava anni fa. In inglese, io non sono cantante come voi, voi cantate meravigliosamente, però lo canto in inglese. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what the Lord your God has done. Allora, cos'è questa canzone? È un inno veramente, però si cantava con i bambini. E cosa dice? Dice, contate le tue benedizioni, contali uno per uno e vedi quelli che il Signore ha fatto per te, vedi quelli che il Signore ha fatto per te. Cioè noi facciamo il broncio, Signore, ma perché qua, ma perché? Oh, calma. Comincia a contare cosa Dio ha fatto per te e vede se non viene dentro di te quel senso di gratitudine verso il Signore, perché il nostro amore che possiamo versare verso gli altri non viene da noi, viene dall'amore di Dio che noi abbiamo ricevuto, che ci fa riempire di gratitudine, che ci fa diventare generosi. E sono scozzese che sto dicendo. Generoso, c'è qualche genovese qua? Sorella mia, cioè il Vangelo ci fa diventare generosi. Perché? Perché siamo pieni di gratitudine. Il Vangelo è quello che ci motiva ad amare il prossimo. A che serve il Signore se noi diamo un bicchiere di acqua a qualcuno come un senso di dovere, come un senso di meritare qualcosa davanti a Dio? A che ci serve? Dio dice, già abbiamo avuto le nostre ricompense. Ma quando siamo motivati nel chi mi dà un bicchiere d'acqua nel mio nome, cioè cosa vuol dire? Perché sono motivato dal Signore, da quello che Lui ha fatto per me. Grande il tuo premio in cielo. Perché l'amore di Dio passa attraverso di noi. Io vorrei dire un paio di cose. Il primo, versetto 12, di nuovo, leggendo. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Cosa voglio dire di nuovo in questo brano? Noi dobbiamo amare così perché c'è un motivo in più. L'amare così è il modo in cui noi testimoniamo dell'amore di Dio. Lui dice qui una frase interessante, e uno potrebbe domandare, ma perché lo dice qua? Nessuno ha mai visto Dio. Perché lo dice? Nessuno ha mai visto Dio. Chi l'ha visto? Perché lo sta dicendo? Per enfatizzare un fatto. Guarda, tu vuoi che la gente innamori di Dio, ma nessuno l'ha mai visto. Chi vede? Vede a noi. Dunque è necessario che noi amiamo il prossimo. Lo sappiamo molto bene, no? A che serve dire, fratello, che il Signore ti riempie la pancia e che ti colme di benedizione? Arrivederci, me la vado con la mia strada. Cioè lui, dell'amore di Dio, cosa vede? C'è la storia del figlio prodigo, cioè del buon samaritano, insomma possiamo parlare a lungo. Però il punto è questo. che se noi vogliamo che la gente possa conoscere qualcosa dell'amore di Dio, come lo potranno mai conoscere? Solo se Dio non fa un miracolo, ma il suo modo di farlo attraverso la Chiesa. Ti ricordi, ho detto stamattina come la Chiesa cresceva nei primi tempi. Di nuovo parlando di Africa, io sono cresciuto in Africa e ringrazio veramente di cuore il Signore per le esperienze che ho passato. Mi ricordo da ragazzo facendo i convegni, migliaia di persone insieme intorno a un falò la notte in mezzo alla savana in Africa, gente che faceva cento chilometri a piedi per arrivarci, sai, le donne con tutta la roba in testa, in muovono, lui cammina avanti e la donna dietro con tutta la roba. Ma che cattivo uomo è questo? Sì, magari non lo fanno più, penso, però c'era il suo tempo motivo, perché l'uomo doveva stare avanti a proteggere la famiglia dai vari attacchi di animali. Comunque c'era un motivo. Comunque arrivano tutti là, diciamo, non più, però sai, l'abitudine è difficile a cambiare dopo. Comunque stare lì insieme ad adorare il Signore, come mai? Io adesso guardo indietro, come mai così tanti credenti? E comincio a considerare quelle che i fratelli e le sorelle, i nostri fratelli e sorelle in Cristo, fra quali anche i miei genitori, sono andati all'Africa. Cosa hanno fatto secondo voi? Hanno fatto un sacco di opere di dimostrare l'amore di Dio, scuole, ospedali, leprosari, insomma, orfanotrofi. L'amore di Dio, la gente vede questo. Io mi ricordo anche in Africa, mio fratello, che è tuttora lì come missionario, lui e la moglie non hanno avuto figli, non hanno potuto avere figli, hanno adottato 4 figli. E mi ricordo in Africa, la cultura, almeno da quella parte dell'Africa, furono rimasti sbalorditi che tu prendi un figlio di un altro come tuo figlio. Guarda, forse per noi è normale, ma non per tutti. L'amore di Dio nell'aprire la tua casa, di condividere quello che hai, non è cosa da poco. Perché dici che gli anziani devono essere ospitali? Non perché gli anziani sono un'altra categoria di cristiani, ma sono semplicemente un esempio di quello che un cristiano deve essere. Perché se un anziano non è ospitale, che esempio è per gli altri fratelli? Amore di Dio riempie di gratitudine per quello che Dio ha fatto per me e condivido con gli altri. Che il Signore veramente possa mettere queste cose profondamente nel nostro cuore. Seconda cosa vorrei dire. E leggiamo da versetto 13 fino a 16. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Qual è la seconda cosa che voglio mettere di fronte? L'amore non è solo, come posso dire, se fosse solo, un modo di testimoniare di Dio, ma è anche il modo forse principale per vedere se siamo credenti o meno. Non lo so voi, ci sono delle persone che sono molto sensibili spiritualmente ed altri che hanno un cuore con una crosta sopra che sembra che non sentono niente. Le persone a volte molto sensibili, ogni piccola cosa che vanno storto, vanno in crisi, ma forse il Signore, forse non sono un credente, forse qua là, e devi stare vicino e da incoraggiare. Come puoi mai dire a una persona che possono essere, come posso dire, sicure della loro fede? No, delle opere, certamente no. Cosa dice qua? Tu hai creduto in Cristo, la prima cosa. Hai creduto nella verità che Lui ha provveduto per te? E allora puoi essere sicuro. Però c'è anche una seconda cosa che viene detto qua. Chi dimora in me è mio amore. Dunque c'è anche l'aspetto che ci deve vedere nella vita. Allora, qui ognuno di noi sbagliamo. Nessuno di noi amiamo perfettamente. Credo. Assolutamente no. Quante volte sbagliamo, abbiamo fatto come quello sulla strada, sai, del buon samaritano, abbiamo fatto noi la figura del sacerdote, no? Quante volte l'abbiamo fatto? Sì, ma allora non sono credenti. C'è una cosa molto bella, però, sotto tutto. È radicato nel fatto che abbiamo creduto nell'opera di Cristo. L'opera di Cristo che cos'è? È fondato sul fatto che io riconosco che io sono fallimentare, giusto? E cosa fa una persona fallimentare davanti alla croce, davanti al Signore? Confessa il suo peccato. Infatti, tempo fa, qualche anno fa, quando era due anni fa, non mi ricordo più, 500 anni dalla riforma, no? Di quando Martin Lutero ha così detto, inchiodato questi 95 tesi. Quando l'ho guardato un po', mi ha colpito. Sapete, prima tese, cosa dice? Numero uno. Allora, io non... fu scritta in tedesco? Penso di sì, ma in tedesco di quei tempi. O in latino, forse. No, nella lingua del popolo, chi lo sa. Comunque, io il tedesco né il latino so parlare, però traduco mezzo italiano. Più o meno, il primo tese era questo. Quando Gesù Cristo ha detto che dovete, diciamo, fare pentimento, quello che volevo dire è che tutti i giorni ci dobbiamo ravvedere dei nostri peccati. Cioè, è una cosa forte, guarda. Tutti noi, primo punto numero uno, dobbiamo confessare il nostro peccato tutti i santi giorni, se posso usare questa parola al Signore, perché non c'è nessuno di noi che possa dire: Signore, modestamente, io sono un modello dell'amore di Dio. Sono credente. No, non è per la nostra opera che possiamo avere certezza della salvezza, però se amiamo è un modo per darci conforto di sapere che Dio sta all'opera in noi, perché questo di primo amore non viene da noi, viene dall'alto, ed è un'importante cosa, perché qui lo dice Giovanni: chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Dunque, se siamo sentiti molto sensibili, che facilmente andiamo in depressione o ci scorreggiamo oppure sentiamo inadeguati, forse il Signore, io non sono all'altezza per essere un figlio di Dio. Guarda, se tu credi in Cristo Gesù e confessi il tuo peccato, tu accogli l'amore di Dio nella tua vita, tu, non è per la tua adeguatezza, ma l'amore di Dio sta in te. Adesso, per avere maggiore soddisfazione, agire in amore verso le persone che non ti possono ripagare da uno spirito di gratitudine, è una cosa meravigliosa. Non importa che nessuno lo veda, anzi meglio che non lo veda nessuno. Non fa vedere la destra quello che fa la sinistra quello che fa la destra, perché noi non vogliamo farlo per farci belli davanti alla gente. Vogliamo farlo perché siamo grati al Signore. È un'offerta a Lui che facciamo. Grazie Signore. Il Signore ci ha dato così tanto e ti do indietro un pochettino indietro a te. Che il Signore veramente ci aiuti in questo. Dunque, io vorrei... Quanto tempo ci abbiamo?
Un'ora.
Grazie, va bene. 20 minuti. Quanto?
20 minuti.
Ok. Allora, quello che vorrei andare adesso è considerare, dopo tutto, queste due cose, forse qualcosa un po' più pratico, diciamo così, un po' anche per aiutarci magari nella discussione dopo. Amare. Ti ricordi cos'è lo scopo della nostra vita? È di vivere in relazione uno con l'altro, giusto? Dio ci ha creato per vivere in relazione con Dio, dunque riceviamo il suo amore perché eravamo comunque lontani, l'abbiamo rigettato, l'abbiamo mandato Gesù, ci ha ristabilito in un rapporto con Lui e di conseguenza possiamo amare l'uno l'altro. Uno dei principali modi di amare è l'uso della lingua. La lingua, come voi sapete molto bene, non avete bisogno che vi leggo tutte queste cose, per esempio da Giacomo, no? La lingua è come un fuoco, insomma. Però con la lingua si può edificare, si può distruggere. Allora vorrei dedicare solo qualche minuto su questo, e poi magari... Sì, dobbiamo agire ed operare. E mi avete veramente... Infatti dovremmo farci fare poi un corso di addestramento, perché i vostri sistemi di assistenza sociale... Veramente grazie a Dio. Stiamo cercando pure noi in piccola misura. Parliamo della lingua. La nostra lingua. In che modo amiamo le persone con il nostro parlare? Una parola di incoraggiamento. Che effetto può avere su di te? Può fare un'enorme differenza, vero o no? Io vorrei considerare alcune cose. Quando ero bambino in collegio, mi hanno mandato in collegio perché i genitori missionari mi hanno mandato via in collegio. E fra i bambini, no? Si fanno un sacco di cose. I bambini sono cattivi, sono proprio cattivi. E eravamo cattivi. E però per fare la faccia dura dicevamo in inglese: sticks and stones can break my bones, but words will never hurt me. Cioè, bastoni, i sassi, mi possono anche rompere le ossa, ma le tue parole non mi faranno male. È vero? No. Altra bugia, altra menzogna. Le parole possono fare molto più male di bastoni e sassi, ma possono anche fare molto più bene, molto, molto di più. Dunque consideriamo come usiamo la nostra bocca. Ricordi che noi siamo stati creati per conoscere Dio, e una delle cose più belle in Dio è conoscere l'uno l'altro, ma conoscerci veramente. E per conoscerci veramente ci vuole una buona comunicazione. E per comunicare bene, ovviamente, non è così facile quanto pensiamo tante volte. Io gliel'ho detto, eh sì, tu l'hai detto, ma lui cosa ha capito? Tanto per cominciare, no? Comunicare sono parole, ovviamente, ma non solo le nostre parole. Le nostre parole sono accompagnate dai nostri comportamenti. Come per esempio, adesso faccio la figura del marito, insomma, o così, arrivo a casa e dico alla moglie, non sarà il caso nostro, cara, come stai? Sto bene. E che succede? Niente. Ok, me ne vado. Perché ha detto sta bene, non c'è niente che va male, giusto? Cosa ha comunicato? Cioè tutto il contrario. Dunque, vi è mai capitato, fratello, una cosa del genere? Cioè, a voi mariti vi è mai capitato qualcosa del genere? È abbastanza... No, mai. Quello che è così importante anche per noi maschi, non lo so, forse anche le donne, non posso parlare per le donne. Comunicazione non sono solo i fatti, sono anche i sentimenti. E bisogna prendere in considerazione quando parliamo con persone. Noi vogliamo, i fatti sono questi, sì, i fatti sono questi, ma la realtà va oltre semplicemente i fatti freddi, e la comunicazione coinvolge di più che semplicemente i fatti. Non voglio fare un lungo discorso, solo per stimolare, però l'esempio di Gesù, la donna samaritana. È vero che lui ha detto delle cose che avrebbe punto, però ha dimostrato una pazienza, un amore, una delicatezza nel confronto della donna samaritana per far uscire fuori delle verità belle, toste e dure. ma con un atteggiamento molto diverso di quello che lui per esempio ha usato con i farisei, che aveva un altro tipo di problema del suo. Come possiamo amare con la nostra lingua in questo modo qua? Cioè ricordare che il nostro parlare è per onorare Dio, come Cristo ha fatto, di immedesimarci, cioè incarnarci nella persona che ci sta di fronte e parlare in un modo che quello può percepire, e ovviamente per portare redenzione e recupero. Non ci sono, credo, delle risposte facili a questo. Però se dobbiamo amare, dobbiamo dimostrare l'amore di Dio, è assolutamente necessario, come dice Giacomo, dobbiamo immediatamente mettere un freno alla lingua e cominciare a usarlo meglio di quanto l'abbiamo mai usato prima. Voglio fare forse degli esempi. Non dimentichiamo che abbiamo detto cos'era ieri o stamattina, Satana ha usato la lingua nel giardino di Eden, giusto? Cominciando a seminare il dubbio, qual è la seconda cosa? A distorcere la verità e poi a negarlo completamente. Noi molte volte ci lasciamo condizionare da questo modo di agire e dobbiamo certamente fare molto molto attenzione. Dunque, quando noi parliamo dobbiamo certamente stare attento anche a quello che comunichiamo, non solo le parole. Faccio un altro esempio banale, infatti mi ricordo Nino Rosta ha citato questo anni fa quando ci ha visitato. Un uomo viene a casa, no, la moglie ha preparato la minestra, lui si siede al banco, guarda la minestra e dice: chi è questa roba verde qua? Oh, la moglie scoppia: come, io tutta la giornata sto lavorando! Lui in realtà voleva solo sapere cos'era quella roba verde nella minestra. È finita la serata. Perché? Perché lui si limitava soltanto ai fatti. Ci sta qualche maschio che copia di questo? Solo i fatti. Invece l'amore va oltre a capire i sentimenti. Ed è importante che noi capiamo la persona che ci sta di fronte nel modo più completo possibile. Certo, la comunicazione è un'arte. Lancio alcune cose qua. È importante che quando parliamo siamo chiari, giusto? Però prima di ancora di parlare, come diceva i vecchi tempi, abbiamo due orecchie e una bocca, no? L'importanza di imparare prima ad ascoltare è di fondamentale importanza. Dunque, amare per primo sa ascoltare. Siamo d'accordo? Se vieni qualcuno, se qualcuno ti viene vicino dopo e ti fa un discorso che non finisce più su tutti i fatti suoi e i fatti degli altri e non ti fa aprire bocca, come ti senti? Amato? No. Ma se qualcuno viene vicino a te sinceramente e si interessa di te e ti fa delle domande perché vuole conoscere te e i tuoi condizioni, i tuoi sentimenti, si interessa di te e fa delle domande opportune per conoscerti meglio, di comunicare, di legare, come ti senti? È una persona simpatica, questo no? Una persona amabile? Oh, si è interessato di me? Ma che bello! Una bella persona questa! O no? Dico l'ovvio, imparare all'ascolto genuino è fondamentale nell'amare il prossimo con l'uso della lingua. Usare la lingua non significa devo solo posso usarlo per far uscire dall'altro i sentimenti, le questioni, e chissà dove si arriva, proprio è questione di cuore, dove si può condividere e assistere l'uno all'altro di crescere nell'amore di Dio. Imparare all'ascolto. Che altro posso dire? Vabbè, molte volte, come Satana usa, esagerazione, no? Quante volte esageriamo? Stiamo parlando con qualcuno e qualcuno dice qualcosa che ci dà un po' di fastidio, no? Dice, ma tu sempre mi dici queste cose qua. Sempre. tu non capisci.
Non capisci.
Cioè, cosa stai facendo alla persona? Cioè, chiudi la comunicazione. Se lui non capisce, poverino, non capisci, se ne va.
Vabbè, non capisci.
L'esagerazione è il trucco del diavolo. Ci vuole l'amore, un parlare onesto e sobrio. Un'altra cosa ovviamente è l'accusa. Chi è l'accusatore dei fratelli? Satana. Cosa facciamo noi spesse volte in modo improprio? Accusiamo. Ti sentiamo offeso? Tu mi hai detto questo, questo e quell'altro. E tu sei una persona indegna. Quella persona come farà probabilmente? Certamente non si sente amato. E probabilmente si metterà le mura di difesa e contrattacca. E quello, come si dice, comincia la guerra. Cosa potremmo fare di meglio? Pensiamoci noi. Certo, non avete bisogno che ve lo dico io, perché... Forse un modo, quando ci sentiamo attaccati o qualcosa che non va bene, invece di accusare, sarebbe di cercare di spiegare i nostri sentimenti piuttosto di accusare la persona. Faccio un esempio. Un fratello mi dice qualcosa che mi offende. Invece di dire: ma tu sei una persona che non sai tenere fino alla lingua, invece potrei: fratello, quelle cose che tu hai detto mi ha ferito. Cioè, lui non può dire: no, non è vero che non ti ha ferito, perché mi ha ferito, mi ha ferito. E lui dà la possibilità di poter costruire un rapporto. Perché se l'ha fatto intenzionalmente, allora c'è un problema. Ma probabilmente non l'avrà fatto intenzionalmente e dirà: fratello, mi dispiace, parliamo, sediamo, io non volevo offenderti. Non so se sono piccole cose che magari sono molto... Però io indovino che sono queste piccole cose che noi sbagliamo continuamente, soprattutto in famiglia, dove siamo più liberi, no? Non teniamo peli sulla lingua. Ogni volta sento qualcuno dire questo: io non tengo peli sulla lingua, io faccio... c'è da avere paura. Cioè, io quelle che ho qua, lo dico. Mamma mia, no, non è così. Non è questo l'amore di Dio. Quante cose Gesù avrebbe potuto riprendere i suoi discepoli? Ma quante cose! La mattina e la sera poteva riempirle la testa, tenegrali: ma voi non siete buoni a niente, avete capito che voi non mi capite, ma che razza di discepoli siete? Cioè, io parlo, predico e la vostra testa sta altrove, chi vuole essere più grande? Ma insomma, che sono venuto qua a fare? Per voi. Poteva dire tanto, però sceglieva le sue parole per edificare. Che il Signore ci aiuti a noi di amare come Dio ha amato noi. E quando sbagliamo, perché sbaglieremo, cosa possiamo fare? Confessare il nostro peccato, la cosa più bella. Sai, anche questo, concludo magari con questo. C'è un fratello, mi ricordo da qualche parte, che voleva sempre trovare la colpa negli altri in ogni cosa. Quando è la colpa sempre degli altri, tu cosa ci puoi fare? Niente. Sei schiavo degli altri. L'altro mi ha fatto nel possibile per quello. Questo così, quello così, quello lì, io sto qui, passivo, schiavo di tutte queste persone intorno a me. Ma se fosse che ho io le mie colpe, questa è una cattiva notizia? No, è un'ottima notizia. Perché è un'ottima notizia se la colpa è mia? Perché è un'ottima notizia? Perché ci posso fare qualcosa, posso chiedere perdono, posso risolvere il problema e posso andare avanti. Quando è la colpa degli altri, Gesù dice di avere quell'atteggiamento di perdonare. Però molte volte il problema non è quello, molte volte. Il problema è che noi non abbiamo sufficiente attenzione e saggezza, di cui abbiamo fatto la definizione di saggezza, saper relazionare in modo giusto con Dio, con gli uomini, con le persone,
e con i fatti intorno a noi. Che il Signore ci possa aiutare in questo difficile ma meraviglioso compito di usare la nostra lingua per amare. Che il Signore ci possa benedire. Amen.